siamo in questa città e la useremo in senso improprio, o meglio la useremo senza essere sicuri di tutto quello che noi diciamo, ma è utile così. Dunque Sepphoris, come vedete, è una città molto più grande di Nazareth, anche se siamo molto vicini, ed è una città che ha conosciuto una grande espansione proprio nei tempi di Gesù e a seguire. Questo mosaico che dinanzi a voi per esempio è probabilmente del III secolo, se voi guardate c'è Alessandria con il nome, e oggi si chiama l'Iskandarie in Egitto, era la città più importante, molto più del Cairo, era famosa per la famosa biblioteca che probabilmente andò in fiamme quando l'Islam arrivò ad Alessandria, e vedete il faro di Alessandria che è subito davanti, dove secondo la tradizione i rabbini ebrei tradussero per i re egiziani la Bibbia dall'ebraico al greco, quindi si stava ellenizzando l'ebraismo. Sapete che la Bibbia greca non è scritta dagli ebrei, dai cristiani, ma è tradotta dagli stessi ebrei, che inventarono una leggenda per cui 70 rabbini vennero chiusi dentro 70 celle intorno al faro per tradurre in greco la Bibbia ebraica per ordine del faraone, e uscendo miracolosamente ebbero queste 70 copie tutte uguali, segno che Dio aveva ispirato la tradizione in greco, la traduzione. Quindi come Dio aveva ispirato il testo ebraico, Dio era l'ispiratore del testo greco, no? E intorno al faro e alla città vedete tutta una serie di animali con il nilometro che abbiamo già visto nella chiesa di Tabga, cioè il misuratore dell'altezza del Nilo, e tutta una serie di animali che rappresentano la fertilità del Nilo, no? Allora il mosaico è successivo, ma alcune delle vie principali, alcune delle costruzioni sono dei tempi di Gesù. Gesù, come sapete, ha lavorato 30 anni e ha lavorato non come falegname, come si dice, ma ha lavorato come manovale. Gesù nell'Evangelo di Marco, al capitolo 6, viene definito tecton. Questo termine sta in una parola moderna che noi abbiamo, italiana, architecton, l'architetto. È il capo dei tectoi. I tectoi sono i manovali, cioè l'architetto comanda, l'architetto fa il disegno, e il tecton è quello che realizza l'opera dell'architetto. Quindi Gesù non era semplicemente un falegname, ma era una persona che usava il legno per fare le case, non solo per fare i tavoli, ma per fare i soffitti, chiaramente lavorava insieme a Giuseppe, che era a sua volta tecton anche lui, no? Quindi lo dicono varie guide, ma ripeto, se non fosse anche vero non importa, possiamo immaginarlo qui o a Nazareth, Gesù che lavora a queste case. Noi non lo sapremo mai quello che Gesù ha fatto come diciamo manovale, ma ha lavorato a costruire delle case, a costruire per numerosi anni, no? E prima ancora Gesù ha imparato a lavorare, quindi è cresciuto nelle sue capacità lavorative, no? Noi queste cose le abbiamo con dei termini molto ellittici, ma anche molto precisi, due volte nel Vangelo di Luca al capitolo 2, per esempio al versetto 51 si dice, al versetto 52, Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Cioè in questi 30 anni Gesù è cresciuto imparando a leggere, a scrivere, a giocare, ad amare, a cantare, ha imparato l'ebraico, probabilmente ha imparato il greco, ha lavorato bene le cose manuali che faceva, no? E pensate già a questo quanto ci consola nel nostro lavoro manuale, chi lava i piatti, chi ripara una cosa, Gesù le ha fatte queste cose, cioè non è che queste cose sono contrarie alla vita di Gesù, no? Gesù lavorava e sicuramente lavorava bene, no? La cosa importante è che Gesù ha imparato a farle. Cioè non è nato imparato, come si dice, nei Vangeli apocrifi, che sono i Vangeli che non hanno la carne, cioè paradossalmente i Vangeli apocrifi sono quelli che disprezzano la carne. Se voi li leggete, alcuni di questi Vangeli dicono che Gesù appena aveva 3 anni già sapeva tutta la geometria, tutta la matematica, tutta la scienza, tutta l'astrofisica, cioè è un Gesù disumano, è un Gesù che è talmente Dio da aver perso la sua umanità. In un Vangelo apocrifo si racconta che lui vinceva tutti i giochi e quando per esempio un ragazzo lo urta con una spalla, c'è cioè un racconto in questo, lui lo guarda e il ragazzo muore fulminato. Allora i genitori, Maria e Giuseppe, vanno da Gesù e gli dicono: ma così i nostri vicini ci odieranno, fa il miracolo di farlo risorgere. Lui va, lo fa risorgere e poi il ragazzo lo urta di nuovo e lui lo uccide di nuovo, no? E, cioè è un Gesù che non è talmente al di sopra dell'umano che non ha più la sua umanità, no? Invece il Gesù che lavora, studia, che fa i compiti come gli altri, che impara a lavorare, che mette le viti, che non c'erano le viti, ma mette i fermagli come gli altri, impara a fare i mattoni crudi, che fa, è il Gesù realmente dei Vangeli, no? E se volete, questo grande tempo dei 30 anni ci ricorda il valore della preparazione, cioè non c'è la predicazione di Gesù avviene dopo un lungo periodo in cui lui è entrato nella vita ed è poi ha espresso quello che ha maturato, no? Noi credo dobbiamo recuperare come comunità cristiana, anche se volete come educatori, come famiglie, bisogna educare i bambini fin da piccoli, devono imparare a leggere bene, devono imparare il silenzio, il raccoglimento, devono imparare la bellezza dell'arte, della natura, il rispetto delle cose, cioè non esiste niente che si faccia in un attimo. Pensate al matrimonio, no? Se una persona non impara a rinunciare, poi ne parleremo, a spendere il denaro a vacca, come si dice, cioè imparare a essere sobri, a non comprare qualsiasi cosa ti viene in mente, a essere, saper mettere da parte le cose, non bruciare le risorse che hai, non spendere più di quello che hai, saper dare ai poveri, cioè non si arriva ad una scelta grande se non facendo delle scelte piccole. Gesù è cresciuto, dice il testo, in sapienza e grazia davanti a Dio, cioè Dio vedeva questo dono di spirito, ma cresceva dinanzi agli uomini, gli uomini si accorgevano lentamente di questa maturazione, no? E possiamo immaginarlo qui, diciamo che in questo tipo di edifici, ripeto, è solo un'ipotesi, non la prendete come una certezza, no? Ma immaginatevi Gesù che per 15 anni almeno ha lavorato come qualsiasi persona di voi, qualsiasi laico, qualsiasi, è stato lì e non ha disprezzato questo lavoro. E se volete voi capite perché il cristianesimo ha un'etica e una passione per il lavoro, cioè uno che non fa niente non può essere un bravo cristiano, e il cristianesimo ama gente che ama il suo lavoro, che lo fa con competenza, con passione, ama gente che studia, che se va all'università cerca di essere il migliore, se non ci riesce non importa, ma almeno ci prova, se non vuole studiare va a lavorare, fa il miglior panettiere del mondo, fa il miglior spazzino del mondo, ma è qualcuno che fa bene quello che fa, no? E sa che c'è questa realtà preziosa. Ce lo diceva un po' anche il padre, no? La loro presenza è vivere, cioè il Vangelo non è essenziale, non è innanzitutto e soprattutto fare chissà che cosa, ma è vivere nella fede cristiana quello che noi viviamo, no? Mi ha colpito un'espressione di un teologo, Brambilla, che è venuto a parlare al convegno diocesano e diceva questa espressione, provate a meditarla, il Vangelo non esiste allo stato puro. Che cosa vuol dire? Cioè, non è che io annunzio il Vangelo dicendo convertiti, ma io annunzio il Vangelo cucinando bene la colazione, annunzio il Vangelo spiegando bene, facendo la guida per bene, come Cristo comanda, curando i miei bambini, cioè la persona vede una cosa e poi dice, ma perché? Certo è anche l'annunzio diretto della fede, ma è anche l'annunzio che trasforma dall'interno la vita, cioè la vita nascosta di Gesù e la vita pubblica non sono opposte, ma sono due realtà legate fra di loro. Gesù è uno che è stato nascosto come persona ed è stato insieme una persona pubblica, no? Facciamo un esempio anche sciocco, no? Pensate, voi sapete che io sono abbastanza innamorato di Giacomo Poretti, il comico di Aldo Giovanni e Giacomo, vi dicevo che è cristianissimo. Voi lui vi fa ridere, è bravissimo, no? E poi tu scopri che lui è uno che parla di fede cristiana ai suoi figli, a suo figlio, a un bambino maschio. Cioè una persona che tu prima lo vedi per una cosa, dici ammazza, questo è proprio bravo, è proprio simpatico, è proprio. E poi dici cavolo, ma questo è cristiano. Cioè vedi in lui questa sapienza, questa grazia che è degli uomini e che è di Dio, no? E un'ultima cosa vorrei sottolineare, sapete che tutta la gnosi ha rifiutato questo aspetto umano. La gente non sa bene cos'è lo gnosticismo, non sa manco che è post-cristiano, lo gnosticismo si capisce solo dopo il cristianesimo. Lo gnosticismo rifiuta talmente la carne di Cristo che immagina che Cristo sia una pura anima che non abbia bisogno di mangiare, non ha bisogno di soldi, cioè non capiscono le cose terrene, non capiscono perché la Chiesa usi i soldi e perché Gesù si faceva aiutare da donne benestanti che mettevano i soldi a sua disposizione, no? E uno di questi personaggi che non era esattamente gnostico, però aveva questo tratto e tipicamente gnostico, è Marcione, che era un orientale poi andato a Roma intorno all'anno 150. Pensate che Marcione era scandalizzato di questa cosa, era scandalizzato dei pannolini sporchi di Cristo, una delle frasi più famose, no? Cioè lui dice: dinanzi a Cristo, per favore toglietemi i pannolini sporchi. Cioè immaginatevi Gesù bambino piccolo che fa la cacca, che se la fa sotto, cioè Gesù non è che ha imparato a controllare, cioè, siccome era Dio non aveva, e lui diceva non è possibile, cioè Dio non può fare la pipì nel pannolino, cioè non si chiamano pannolini allora, cioè il termine latino dell'epoca, no? Lui dice toglietemi via questa cosa perché non esiste. Invece il cristianesimo dice no, Gesù era avvolto da panni, aveva questi indumenti, questi che hanno tutti i bambini di questo mondo, no? E così il cristiano ha il lavoro, lo studio, ha bisogno del giorno di riposo, ha bisogno delle vacanze. Queste cose non sono anticristiane, ma anzi sono realtà che fanno capire come il cristianesimo entri nella vita e dall'interno la riprenda, no?
Sì, no, volevo ricordare una cosa che ho già detto altre volte, un'espressione del professor Carmine di Sante, un professore dell'Istituto dell'Amicizia Ebraico-Cristiana, e una volta in un incontro lui fece una bella riflessione arrivando a dire che il massimo della spiritualità coincide con il massimo della materialità. Cioè pensate a una persona a cui si vuole bene, profondamente bene, e lo si esprime regalandogli qualcosa, dandogli un pane buono, dandogli, cioè una cosa fatta bene, c'è dentro tutta la spiritualità di una persona.
Chiarissimo. Bene, allora possiamo allora visitare questo posto e andiamo un po' in giro per Sepphoris.